Va bene, grazie Marica, davvero egregio. La parola a Cornelli, che
dopo questa introduzione sono... Innanzitutto grazie a Giovanni Bianchi per le parole di introduzione e di premessa, che ovviamente, lo dico non retoricamente, ma mi lusingano, e perché ho sempre considerato Giovanni uno dei nostri punti di riferimento politico, culturale, di cultura politica, e quindi quelle parole mi riempiono di veramente di emozione e anche di affetto verso di lui. E questa introduzione di Marica mi sembra un'introduzione che già detto tutto, insomma, è per me perfetta, nel senso che è riuscita a toccare tutti i temi che in questo libro del 2008, un po' diciamo, possiamo dire difficoltoso per chi l'ha approcciato, perché non è certo un libro divulgativo, lo si capisce tra l'altro anche dalla copertina, no? Che non è proprio un invito ad essere comprato e letto velocemente, però questo è un libro, un testo soprattutto universitario, che cercava, nella mia intenzione originaria, di colmare un grandissimo vuoto che c'è in Italia. Il vuoto è quello di una riflessione teorica che poi ha però delle ricadute politiche, come è l'ultimo capitolo in cui parlo di paura politica e speranza, però sì, innanzitutto un discorso teorico sulla paura della criminalità, cercando di fissarla in alcuni aspetti fondamentali e cercare di capire prima di tutto da dove viene questa paura della criminalità. Da dove viene significa capire se è sempre esistita, se ha sempre caratterizzato la vita delle persone, come l'ha caratterizzata, e poi capire anche come si inserisce all'interno dei dispositivi politici, cioè delle politiche della paura, e che cosa produce questa paura oggi, perché altrimenti rischiamo sempre di rimanere avvitati in una discussione sulla paura della criminalità per cui il dato di fondo, diciamo l'assioma, è che le persone hanno paura, e da lì non se ne esce, perché non si può costruire nessun tipo di politica se non quella che prende per buona poi la risposta che quelle persone danno alla loro paura. Cioè, noi siamo bloccati in questi anni in una sorta di tautologia della paura, per cui chi dice di essere, diciamo, la società dice che le persone hanno paura, e quindi la società prende le risposte che le persone che hanno paura danno per risolvere i problemi della paura. Quindi in qualche modo rimaniamo vincolati a uno schema di gioco per cui non si ha più nulla da dire. La politica non ha più nulla da dire, non c'è spazio per il pensiero alternativo, e non si può più produrre politiche che invece vadano in altre direzioni, che probabilmente sono anche più utili. Allora, cerco di fissare, non so quanto tempo ho a disposizione, come vi articolate in genere. Io vado, poi dopo voi mi fermate se... Allora, la prima cosa da dire è che il dato di partenza, e che è un dato innegabile a mio avviso, è che c'è una diffusione, una pervasività della paura della criminalità nelle società contemporanee. Voglio dire che di paura della criminalità si parla spesso, se ne parla nei telegiornali, se ne parla nei bar, è diventato un discorso quotidiano, che una volta ho scritto che sembra quasi, quando si prende l'autobus certe volte la mattina, che la paura della criminalità sia quasi un discorso rompighiaccio alternativo alle condizioni meteorologiche. Ogni tanto si sentono sull'autobus: hai sentito allora quello lì che ha ammazzato quell'altro? E questo argomento diventa quasi un modo per intessere delle relazioni con persone sconosciute che si incontrano casualmente, come si dice, guarda che bel tempo, domani forse piove, quindi senza, proprio con quella funzione lì. E quindi in questo, già lo dico non con troppa ironia, perché già in questo fatto, secondo me, si capisce che la paura e il discorso sulla paura hanno una valenza sociale, cioè costituiscono delle relazioni sociali, non sono neutre rispetto a ciò che accade. E quindi già questo, poi lo riprenderemo quando parleremo di Hobbes, mostra come nella paura ci sia una fondamentale ambivalenza. È qualcosa che distanzia gli individui, ma è qualcosa anche che può avvicinare gli individui se viene considerata da un altro punto di vista, in un'altra prospettiva. Se ne parla ovunque, oltre che spesso, perché appunto se ne parla nelle assemblee, nei bar, per strada, in televisione, e il discorso sulla paura rimbalza costantemente in tutti questi luoghi, sostanzialmente costruendo un'immagine della società, di chi è il cittadino meritevole di essere considerato dalla politica, proprio in questo continuo gioco di rimandi. E anche su questo penso che valga la pena puntualizzare il fatto che io non ritengo che i mass media abbiano l'intera colpa della costruzione della paura nella nostra società. Sono un fatto importante perché cristallizzano le paure delle persone, però io penso che sia proprio questo gioco di rimando tra i luoghi quotidiani e i luoghi mediatici che si costruisce una paura della criminalità che poi condiziona fortemente la politica. Quindi è un gioco continuo di rimando tra tutti i livelli in cui si discute di paura. Ovviamente la paura poi entra così pesantemente nella vita delle persone, e quando dico paura intendo il discorso sulla paura, cioè le modalità con cui viene raccontata tra le persone e nei mass media la paura della criminalità, entra così tanto nel discorso, nella vita delle persone, che costituisce un elemento imprescindibile per poterlo poi affrontare politicamente. Voglio dire che la paura non rimane solo all'interno del discorso che riguarda le persone, ma entra anche nelle istituzioni in maniera molto pesante. Chi fa il sindaco sa che o descrive il proprio quartiere come un quartiere che è insicuro e ci mette qualche dato a supporto di questa insicurezza, oppure i soldi dalla provincia, dalla regione, dallo Stato per riqualificare quel quartiere ormai non li otterrà più. Cioè non basta più mettere dati sulla dispersione scolastica, sui problemi sociali che riguardano quel quartiere, bisogna dire che è insicuro, e se è insicuro allora sì che si possono ottenere finanziamenti. Voi capite che quindi questa insicurezza, questo discorso entra nelle istituzioni, le condiziona nel loro agire, nel loro modo di narrare la comunità. E in più la paura è diventato, qui soprattutto grazie a, come dire, gli urbanisti americani, possiamo dirlo, Oscar Newman, che è un architetto che ha teorizzato lo spazio difendibile, ma anche antropologi urbani americani come Jane Jacobs, che è, voglio dire, in maniera molto meno evidente, però comunque ha inserito nel proprio discorso sulla città il tema della paura in una maniera anche innovativa. Beh, ma attraverso di loro la paura è diventato anche criterio di progettazione delle città, di progettazione degli edifici, e chi fa urbanistica sa che la progettazione degli spazi urbani è una progettazione della vita quotidiana delle persone. Lo spazio urbano è uno spazio che può essere costruito in un modo o nell'altro a seconda della visione di città che si ha. Vi faccio un esempio molto semplice, visto che ormai è passato al centrodestra, lo posso dire. Il comune di Bollate è un comune, il municipio di Bollate, non so quanti lo conoscono, però è la tipica architettura degli anni 90 italiano, che è l'architettura degli anni 70-80 americana, cioè un'architettura fondata sul fortino fortificato. Il municipio di Bollate, se uno ci entra, sembra quasi di entrare in un piccolo carcere, perché ha le pareti completamente impermeabili verso l'esterno, sono proprio alla struttura quadrata, cubo, diciamo, in cui sostanzialmente ci sono due aperture, ma non ci sono finestre che affacciano sulla strada. Quando si entra si ha l'idea di essere in un panopticon, proprio come un carcere, nel senso che si entra nello spazio dove c'è l'ufficio del cittadino e ci sono, mi pare, 2 o 3 piani di ringhiere fatte così che si affacciano sullo spazio comune. La prima volta che sono andato ormai 10 anni fa e stavo proprio scrivendo, diciamo, un articolo post laurea, perché erano il 99-2000 mi pare, l'ho subito inserito in questo articolo e ho detto non mi sembrava vero di trovare così vicino a casa un'architettura che è quella che veniva descritta per esempio da Mike Davis nella città di Quarzo su Los Angeles, sulla trasfigurazione che ha avuto lo spazio urbano a Los Angeles negli anni 60 e 70 fino a diventare uno spazio totalmente privato, in cui sostanzialmente non esisteva più l'idea di spazio pubblico e anzi le persone cercavano sempre di più di vivere nelle gated communities, in queste comunità fortificate che stanno all'esterno della città e che costituiscono dei micromondi, microcosmi, in cui persino la giustizia viene amministrata separatamente rispetto alla giustizia statuale. Cioè, nel senso che quando succede qualcosa lì dentro c'è la sicurezza privata che gestisce la situazione e spesso, mi racconta Mike Davis ma anche tanti altri, Lopez e un po' il gruppo insomma delle Monde Diplomatique che aveva studiato molto queste, però lì si vede come anche gli stessi fatti criminali spesso trovino delle modalità di gestione senza andare a riferirsi alla giustizia formale, tanta è la separatezza di questi luoghi dallo Stato. Noi non abbiamo esempi così evidenti, abbiamo Milano 2, Milano 3, abbiamo le Aresine, abbiamo forme molto embrionali di questa voglia di separazione dalla società, dalla città intesa come luogo di incontro di tutti, no? La città come spazio pubblico. Però secondo me alcuni esempi cominciamo ad averceli molto chiari. Ecco, poi un altro esempio molto evidente di che cosa significhi lo spazio pubblico, lo diceva già anche Marica, lo spazio pubblico, scusate, la progettazione urbana che prende a criterio la paura, è per esempio la progettazione dei parchi come luoghi, come dire, anche questi cintati e controllati in ogni loro punto. Non è il caso tanto del Parco Sempione, su cui ci potrebbe essere, insomma, è un'altra visione, forse anche se è stata giustificata in questo modo, ma è soprattutto quell'idea per cui i parchi debbano essere pieni di telecamere, con spazi sostanzialmente esclusivi per categorie di persone, senza che ci siano poi la possibilità di contaminazione, che questa è una parola, penso, chiave per reimpostare un po' la nostra vita nelle città, la contaminazione che poi è feconda di evoluzione, di innovazione. È sempre stato così e non vedo perché in questo periodo dovrebbe essere diversamente. Allora dico che per esempio ci sono dei parchi che sono progettati in modo tale che certe categorie di persone non ci entrino, i giovani per esempio. I giovani non devono frequentare i parchi, i giovani intendo poi dai ragazzini fino a coloro che non hanno, insomma, che fino ai 20 anni, 25 anni, cioè gruppi di persone che non possono entrare nei parchi perché per esempio non ci sono le panchine, oppure addirittura ci sono ordinanze che vietano a 2 o più persone di sedersi sulle panchine dei parchi, l'ordinanza di Novara, se non sbaglio, di Varese, non mi ricordo quale delle
più
due.
Di una ce n'è stata.
La prima mi pare fosse stata di Novara, comunque. E poi ci sono, quindi già questo limita, poi ci sono gli spazi che non possono essere fruiti dalle persone, per esempio perché sull'erba non si può andare, ma non perché l'erba si rovina, l'erba si rigenera se uno la utilizza bene, ma perché il fatto di avere dei gruppi di ragazzi che si mettono nel parco costituisce già un elemento di rischio, di pericolo percettivo per altre categorie di persone. Allora, su questo io penso che ci sia proprio una modalità di pensiero sulla paura che è entrato profondamente nelle amministrazioni locali. Cioè noi penso che noi ci dobbiamo rendere conto che non è più una questione legata solo a un livello culturale generale, è entrato proprio nel modo di amministrare le nostre città, è entrato nel modo, nelle modalità istituzionali con cui ci si confronta con i problemi, e sta producendo, ed è questo forse l'elemento che a me più sta a cuore, sta producendo una continua frammentazione della nostra comunità. Una frammentazione che non si fonda sul conflitto, altra parola chiave secondo me da recuperare, perché la contaminazione come il conflitto possono essere generatori di innovazione e di evoluzione, ma produce semplicemente, lo diceva benissimo Giovanni Bianchi, la logica delle piccole patrie, che non è solo una logica, diciamo, di tipo istituzionale, una logica di tipo comunitario. La logica delle piccole patrie significa che ciascuno rivendica per il proprio gruppo di appartenenza l'esclusività dell'utilizzo della città, senza possibilità di confronto, senza volersi confrontare anche in maniera conflittuale, ma confrontandosi con gli altri gruppi, e senza riconoscere il diritto di tutti a utilizzare la città. Io lo vedo molto forte questo senso di esclusione, di volersi, come dire, voler utilizzare lo spazio pubblico in modo esclusivo. Per esempio, quando da sindaco, vi faccio qualche esempio anche perché veramente il libro, se no, cioè, ci porta anche un po' di stanchezza sabato mattina, però qualche esempio che poi in realtà sono quegli stimoli che io ho avuto per poi andare a scrivere un libro molto teorico. Ecco, però da sindaco io vedo spesso le persone che vengono a rivendicare i diritti in modo esclusivo. Faccio un esempio, avevamo un problema, c'è qualche cormanese per cui sa di che cosa sto parlando, c'è stato qualche problema a Cormano sulle liste d'attesa degli asili nido. Le persone venivano, una volta uscita la lista d'attesa, venivano a chiedere al sindaco non l'ampliamento, la costruzione di un nuovo asilo nido, le persone escluse, ma di escludere gli altri dall'utilizzo dell'asilo nido. Questo è un mutamento, possiamo dire, paradigmatico, incredibile dal punto di vista della cultura istituzionale, perché noi, se negli anni 70 la domanda di servizi costituiva la premessa per un ampliamento dei diritti, oggi la domanda di servizi è sempre forte, ma costituisce la premessa per una riduzione dei servizi solo ad alcuni. Questo possiamo ripetere per asili nido, scuole materne, case popolari, utilizzo degli spazi pubblici, del verde, cioè sono tutti all'interno di questa logica. Lo spazio verde è poco, non c'è più spazio per tutti, voglio che sia mio, non voglio che ci siano altri che mi disturbano. Allora, su questo, ovviamente non è un discorso che è mutato così perché la gente è impazzita, perché sono successe delle cose in questi 30 anni, e la prima cosa che secondo me è successa, è accaduta, è, possiamo dire, l'avvento della new economy. Lo dico in maniera, so che ne avete già parlato ed è stato già citato, però è fondamentale. La new economy non è solo una modalità organizzativa delle imprese o delle unità produttive nei confronti di una globalizzazione, quindi non è semplicemente una modalità di reazione del mondo produttivo a mercati che si sono, come dire, evoluti in certe direzioni, ma è anche una cultura istituzionale, cioè è l'idea per cui le istituzioni devono fare un passo indietro rispetto alla gestione della comunità, potrebbe dire, quindi un ampliamento degli spazi del mercato senza regole, e nello stesso tempo anche l'idea per cui lo Stato, le istituzioni pubbliche non sono in grado di gestire i servizi pubblici per la scarsità delle risorse a disposizione. Che ci sia scarsità di risorse pubbliche lo vedo direttamente da sindaco, ma che ci sia anche però una gestione di queste risorse completamente, come dire, orientata in una certa direzione, senza possibilità di riorientarle in altre, è altrettanto vero. Cioè, oggi noi abbiamo dei finanziamenti pubblici, lo ripeto, che vanno solo per la gestione di telecamere, per esempio, e si spendono a livello regionale, ma non solo della Lombardia, non sto facendo campagna elettorale, tanto se ne è già passata, ma a livello generale ci sono milioni e milioni di euro che vengono spesi per la installazione di telecamere nelle nostre città. Infatti volevo dire qualcosa sulle attività di utilità, però il punto vero è che lì c'è una scelta precisa, non è una scelta, è una scelta di gestione delle risorse che va a vantaggio, guarda caso, del sistema produttivo, imprenditoriale. Noi ci troviamo di fronte all'unico, settore che non sta subendo in nessun modo la crisi, che è l'industria della sicurezza. Per industria della sicurezza intendo tutti coloro che producono beni o servizi rispetto al problema della sicurezza. Voi vedete, ho visto il rapporto di ieri, dell'anno scorso, del 2009, di Federsicurezza, che è proprio la confindustria dell'industria della sicurezza, che dimostra come il loro fatturato negli ultimi 10 anni sia aumentato quasi del 40%. Stiamo parlando di... Allora, noi sappiamo in questo modo che le risorse pubbliche, che sono scarse, come sempre, ce lo insegnano gli economisti, ma queste risorse pubbliche hanno una direzione di investimento. Dicevo che è il secondo settore, perché il primo è quello della... quel settore che, essendo più direttamente a contatto con la spesa dello Stato, penso alla sanità, è un altro di quei settori che non sta subendo la crisi in nessun modo. Le cliniche e gli ospedali privati della regione Lombardia sono sempre molto pieni nelle loro casse, infatti sono quelli anche che possono spendere molto di più nella ricerca, nell'internazionalizzazione. Penso alla clinica di Rozzano, non mi viene in mente la clinica Humanitas, e penso ovviamente anche a San Raffaele. Sono istituzioni che poi hanno una buona visibilità. Ecco, questo per dire semplicemente che quei milioni di euro, poi ci torniamo magari sulle telecamere, ma ci interessa dire che quei milioni di euro, che sono soldi pubblici, potrebbero essere spesi in altro modo. Non necessariamente quindi ci sono dei soldi da spendere. Il problema è che oggi non si ha la capacità di orientare la spesa pubblica in altra direzione, non si ha più la capacità teorica, prima di tutto, di dire che magari mettere 2 telecamere in meno e aprire un asilo nido in più comporta una riduzione delle tensioni sociali in quel quartiere, per cui la telecamera può anche non esserci, non cambia nulla. Ed è una cosa che è successa, che è accaduta in tante nelle nostre comunità, lo dico alla cormanese presente, che riconosco, l'asilo nido al Fornasè di Cormano ha prodotto quel risultato, nel senso che, eliminando la lista d'attesa, in qualche modo si elimina anche il problema che veniva posto, perché spesso, e questo è l'altra ulteriore cosa che voglio dirvi sulla paura, spesso la paura diventa anche un vessillo per poter veicolare diritti che sono reali, cioè non sono inventati. Che quella famiglia avesse bisogno che il proprio figlio andasse all'asilo non è che fosse un problema teorico, è un problema materiale. E se quella famiglia non trova una risposta a quel problema, rischia magari la moglie di perdere il lavoro, di non potersi organizzare più la vita. Cioè, sono problemi che vanno considerati. Oggi però prendono tutti la forma di una domanda di sicurezza e di esclusione dai diritti di altri. Ed è questo il tema. Cioè, noi non dobbiamo discutere nel bisogno di fondo, ma dobbiamo discutere la risposta. Come si articola questo bisogno in domanda e come noi vogliamo rispondere al bisogno. Allora, vi faccio questo esempio molto semplice. Se noi continuiamo a dare risposta alla riformulazione dei bisogni che è stata fatta, e che quindi è una riformulazione in termini di domanda di sicurezza, noi non ne usciamo più. perché rispondere a quella domanda di sicurezza ci scrive necessariamente all'interno di quei tipi di risposta che continuano a creare questo circolo vizioso, per cui io rispondo a una domanda di sicurezza con una risposta che è quella di esclusione dai diritti, che produce continuamente una domanda di sicurezza che produrrà ancora... Allora, noi non ne usciamo in questo, noi dobbiamo cercare di cambiare, ed è per questo che io penso che, come Giovanni Bianchi, che abbiamo bisogno di trovare un punto di vista, e abbiamo bisogno, come dice il mio amico Gianni Cuperlo, nel suo ultimo libro che io vi consiglio di leggere, beh, è un libro tutto politico, quindi non, però è un libro che dà l'idea di cosa potrebbe essere la politica, insomma, anche quella quotidiana. Gianni Cuperlo dice molto semplicemente: bisognerebbe svuotare sempre di più gli uffici stampa dei politici e riempire sempre di più gli uffici studi dei partiti, perché, ed è quello che diceva Giovanni Pietro, bisogna riprendere a riflettere. Allora, io penso che noi dovremmo innanzitutto lavorare su questa riformulazione politica dei bisogni delle persone. È lì che dobbiamo incidere, cioè cominciare a dire che per noi quei bisogni sono importanti e che però non devono prendere quella strada di domanda di sicurezza, ma devono prendere per esempio una strada di domanda di sociale, di cambiamento di certe modalità di risposta. E allora lì abbiamo uno spazio di lavoro. Quello che si diceva tanti anni fa, era dai primi studi sull'insicurezza, è che noi dobbiamo guardare alle insicurezze delle persone, ma non alla domanda di sicurezza delle persone, che sono due cose completamente diverse. Ogni domanda è sempre una riformulazione in chiave politica dei bisogni delle persone. Allora noi dobbiamo invece riprendere il dialogo con i bisogni, con la materialità anche delle richieste di diritti. Poi c'è un altro tema che, e poi su questo forse chiudo, così possiamo fare anche un po' un dialogo tra di noi, che è il tema che è stato introdotto benissimo in questa introduzione di Marika, che è quello del fatto che la paura... non è semplicemente un'emozione individuale, ma è può assumere anche un'altra forma. Adesso su questo ovviamente sarebbe molto molto lungo parlare, quindi non cerco di toccarlo proprio brevemente, però molto schematicamente noi veniamo da una tradizione filosofica, che è quella soprattutto platonica, che vede le emozioni come un opposto rispetto all'intelletto. Quindi c'è una dicotomia molto forte nella nostra tradizione occidentale, potremmo dire, tra passioni e ragione. A volte le passioni sono state incardinate nel corpo e sono state considerate come qualcosa da estirpare, no? Per raggiungere, diciamo, una visione alta della... Dall'altra parte le passioni a volte sono state considerate delle deviazioni dall'intelletto e, però sono state riconosciute nel loro ruolo positivo di carica energetica, penso a Spinoza appunto, carica energetica che deve essere, veicolata utilmente dall'intelletto per produrre il bene comune, per produrre la felicità, eccetera. C'è un filosofo però, e quindi, scusate, le passioni sono sempre state considerate un po', come qualcosa che non ha una grande utilità nella costruzione dei progetti di cittadinanza, no? Nelle relazioni politiche, nella costruzione di un... Mentre invece c'è un filosofo che, recuperando forse un'altra filosofia, cioè un'altra corrente filosofica che è rimasta sempre un po' minoritaria, nella cultura occidentale, però questo filosofo Hobbes ha recuperato invece la paura nel suo ruolo fondativo addirittura delle relazioni politiche tra gli individui, fondativo dello Stato moderno, perché Hobbes, che noi tutti conosciamo rispetto al tema dell'homo homini lupus, della guerra, della barbarie, della guerra, dello stato di guerra continuo che non dà la possibilità alle persone in qualche modo di vivere serenamente, di costruirsi un futuro, ma le persone continuano a essere l'una contro l'altra. E quello che appunto dice Hobbes è che le persone sviluppano una paura reciproca, cioè la paura dell'uno verso ogni altro, che in qualche modo blocca la situazione e rende le relazioni sociali ingestibili. Da questo stato di barbarie, dice Hobbes, si può uscire se le persone tra di loro costruiscono patti di cittadinanza, patti civili. Ma che cosa fa comprendere, quindi siamo nell'ambito della ragione, cosa fa comprendere alle persone che occorre uscire dallo stato di guerra? Beh, Hobbes dice la paura. È proprio la paura che stimola le persone a uscire da uno stato di guerra permanente e a, in qualche modo, investire un'autorità terza nel ruolo di gestire le conflittualità tra le persone. Questa autorità terza, che è lo Stato, il Leviatano, verso cui la paura di tutti si convoglia. Lo Stato diventa il perno attorno a cui si costruisce, per esempio, la penalità moderna. Per questo sono criminologo, mi è interessato molto Hobbes, la penalità moderna, che è lo strumento per eliminare la vendetta privata e convogliare la vendetta privata in un unico strumento, il giudizio penale, la pena, che diventa in qualche modo, quella forma che lo Stato si dà per catalizzare la violenza della società e rendere in qualche modo più pacifica la società. Cioè, questo è lo schema di riferimento, attorno a cui si è costruito il diritto penale moderno, perché insomma è su questo schema di fondo che poi anche von Feuerbach, che è stato uno dei più importanti giuristi penali, che è quello che ha teorizzato la funzione deterrente della pena, la prevenzione generale. Cioè, lo schema di riferimento è questo. Bisogna costruire un diritto penale, un sistema penale che, facendo paura alle persone, evita che le persone si facciano paura tra di loro, in qualche modo si facciano violenza tra di loro. La paura, quindi, in Hobbes, è una paura che innesca un percorso razionale. È la paura che fa ragionare le persone. Ha una carica, come dice Elena Pulcini, che è una filosofa sociale che considero, insomma, su questi temi veramente imbattibile. La paura ha una funzione emancipativa delle persone, perché dalla paura si può capire, interpretandola in un certo modo, che dalla paura, che le persone sono, la società è vulnerabile, che andando avanti in una certa direzione, quella della frammentazione continua, dell'esclusività dei diritti, eccetera, ci si trova in uno stato di guerra continua, uno stato di barbarie. Ma secondo voi è casuale che noi ci troviamo a parlare proprio oggi continuamente di barbarizzazione, di balcanizzazione della società? Il tema chiave su cui si discute a livello criminologico, ma anche sui giornali, è quello dell'inciviltà, inciviltà, cioè è proprio il ritorno a uno stato pre-civile, cioè il ritorno allo stato di guerra di Hobbes. Cioè, non è casuale, a mio avviso, che ci si trovi di fronte a uno schema di pensiero per cui ogni volta che succede qualcosa il rischio che noi evochiamo è che si destrutturi completamente la società moderna come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Allora, io penso, e chiudo davvero su questo, che al di là dei numeri, delle statistiche, le persone hanno più paura, hanno meno paura, poi dopo, se volete, vediamo anche qualche dato di quelli giornalistici, però al di là di questo c'è un tema politico fondamentale sulla paura, che prima appunto, che la paura nella nostra società moderna è innanzitutto un tema politico, non è un tema individuale. La paura della violenza ha stimolato la nascita dello Stato moderno, simbolicamente ovviamente, non storicamente, e noi continuiamo a rinvigorire le nostre istituzioni proprio sul tema della paura, che trovano nella paura della criminalità un nuovo modo per rilegittimarsi. Secondo, che noi possiamo, cioè nessun concetto è un concetto che può essere chiuso all'interno di un unico modo di pensare. Noi possiamo pensare alla paura in modo diverso, nella sua carica emancipativa che ricorda la necessità di un legame sociale, piuttosto che interpretarla come viene interpretata oggi, come qualcosa che deve necessariamente produrre frammentazione e separazione nella società. Cioè, voglio dire che anche qui secondo me un po' sbagliamo nel continuare a dire che la paura è il male. La paura c'è, esprime dei bisogni, e il primo bisogno che noi dobbiamo capire che sta esprimendo è quello di una frammentazione che deve trovare una risposta politica in un nuovo progetto di cittadinanza. Capisco che sono temi che non possono essere immediatamente articolati in progetti politici o in iniziative politiche, però come tutti i grossi temi sono quelli su cui poi si orientano, se passano culturalmente, orientano poi le scelte politiche, anche le scelte politiche amministrative, che spesso sono sempre troppo viste come scelte neutrali e che invece devono essere sempre più viste come scelte che producono anche una cultura politica. E qui mi fermerei qua, perché poi sennò ci sono tanti altri temi.